Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, io sono oggi felicissimo di avere con noi Giuseppe Lopresti, che ha conseguito il dottorato di ricerca in ingegneria informatica presso l'Università di Palermo nel 2005 con una tesi in collaborazione con l'esperimento CMS del CERN, ovviamente a Ginevra. Giuseppe lavora ovviamente lì con grande successo e intanto ti ringrazio tantissimo Giuseppe per aver accettato il mio invito.
Grazie, un saluto a tutti, sì, sono contento di partecipare anche a distanza dopo esserci conosciuti qui appunto al CERN per questa attività di training che facciamo per gli insegnanti, quindi ecco.
Verissimo, noi ci siamo conosciuti a novembre scorso ed è stato veramente un piacere conoscere te e tutti i tuoi colleghi ed essere immersi in quella meravigliosa città, perché la considero tale appunto del CERN di Ginevra. Ma Giuseppe, ti volevo chiedere subito, ma cosa ti ha portato da Palermo al CERN a Ginevra? E quando hai capito che la tua strada sarebbe stata alla ricerca?
Ecco, ottima domanda per cominciare. Io questi torno un po' indietro al passato, che sono passati un po' di anni in effetti. In effetti questa è stata, l'occasione è stata perché avevo già iniziato a fare il dottorato all'Università di Palermo e cercavo comunque di fare una qualche attività, uno stage all'estero, perché insomma, sappiamo bene, in ambito di tecnologie, quindi ingegneria informatica, fare un po' di pratica all'estero è un valore aggiunto non indifferente. E quasi per caso, partecipando a una scuola di dottorato in Italia per dottorandi italiani, ho conosciuto una collega, che poi è diventata una collega al CERN, che mi ha detto, guarda che al CERN si fa un sacco di computing, mica sono per i fisici. Quindi se mandi una domanda col tuo curriculum, magari ti prendono per fare un periodo di dottorato lì così. Torno dalla scuola, era agosto 2003, a settembre mando la domanda e a febbraio 2004 mi trovo al CERN. E ho iniziato questa collaborazione con uno degli esperimenti dell'LHC, il grande collisionatore di edroni, come si chiama, o collisore di edroni. E da lì poi insomma sono venute gli altri passaggi, perché vabbè, il dottorato è finito, poi c'è stato un postdottorato e ormai sono qui da allora, un po' per coincidenza anche dei contratti che sono arrivati al momento giusto. Ci vuole molta capacità di stare dietro alle cose e anche un pizzico di fortuna ad essere nel momento giusto quando c'è l'apertura del posto, perché insomma purtroppo non è facile riuscire a restare, a entrare a far parte di un organico o dell'organizzazione.
Permetti di dire, Giuseppe, conoscendoti, che non è solo questione di fortuna ma di gran bravura la tua.
Sì, ma quello ci vuole, però ci vuole anche un pizzico di fortuna, effettivamente. Comunque sì,
cioè, che è rimasto.
Ci sta la mia passione, se avevo già passione per la fisica, per l'astronomia, come si vede dai miei poster dietro, per le scienze in generale, per l'informatica, e ho messo tutto assieme e quindi qui è un posto in cui riesco a mettere assieme tutto.
Giuseppe, di quel periodo là, post-adolescenziale, cosa ti è rimasto?
Ma mi è rimasto un po' l'effetto, tuttora ci ripenso, era un momento quasi, diciamo, un po' da sogno dal punto di vista di poter fare con molto più tempo e senza tutte le responsabilità di cui adesso devo occuparmi, seguire un po' la mia passione in un ambito, in un ambiente comunque di eccellenza. Per esempio, una cosa che mi ricordo che mi aveva fatto impressione è che qui vengono da tutto il mondo scienziati, ricercatori, a parlare, a spiegare quello che fanno. Io dovevo semplicemente attraversare la strada dal mio ufficio all'auditorium principale per seguire seminari, lezioni, eccetera, eccetera. Era meraviglioso. Ora non ho più il tempo di andare appresso a tutte queste cose, però questo me lo ricordo tuttora. È splendido poter essere in un ambiente dove gli altri vengono a raccontarti le cose. Non c'è bisogno neanche di partire e andare altrove.
Una apertura mentale pazzesca, aggiungo.
Mi viene in mente, giusto per citare così, ho conosciuto Nicolas Wirth, l'autore del Pascal, ho conosciuto Stephen Hawking, quando era ancora in vita, che è venuto due volte al CERN. Insomma, personaggi di questo calibro, ecco.
Piccoli personaggini che hanno cambiato il mondo
Eh
moderno.
sì.
Ma adesso ovviamente hai così tante cose da fare che sei veramente preso tra, adesso ne parliamo, con la tua attività effettiva, più tutti i laboratori, insomma anche le visite guidate che fai, eccetera. Ma com'è la vita di un ingegnere informatico al CERN?
La vita di un ingegnere informatico dipende quanto vuole coinvolgersi nell'attività, può essere molto frenetica o comunque molto divisa su tante attività. Direi che l'aspetto principale è il fatto che al CERN ci sono tante squadre relativamente piccole, cioè rispetto magari alle grosse aziende dove esistono i grandi capi o comunque i quadri di livello intermedio che hanno sotto una grande squadra di sviluppatori. Qui abbiamo tante squadre relativamente piccole, dove però ognuno è piuttosto indipendente e può quindi fare il progetto, il design e poi anche la realizzazione e poi mettere in esercizio tutto quanto. Quindi abbiamo un ciclo anche abbastanza rapido in cui sviluppiamo delle funzionalità e le dobbiamo fare funzionare, perché poi abbiamo gli utenti che se non funziona si lamentano immediatamente. Quindi è lì che poi c'è tutto il lavoro continuo, cioè bisogna proprio stare dappresso a dei servizi che effettivamente funzionano, devono funzionare. Quindi,
Il
ecco, questo è un po' lo
principale
stesso.
lavoro mi hai spiegato anche quando appunto ci siamo conosciuti che è Cerbox, ma ci spieghi cos'è?
Ecco, CERNBOX. CERNBOX è il nome che è stato inventato in realtà dal mio attuale capo che aveva progettato questo servizio sulla falsariga di Dropbox. Se vogliamo, è il nostro Dropbox, quindi è un sistema di, come si chiama, cloud storage o di stoccaggio dati basato su cloud, però tutto interno, quindi usiamo il nostro data center, non mandiamo i dati in giro per i cloud commerciali, ed è usato dalla comunità dei ricercatori del CERN. Quindi rispetto a Dropbox, gli utenti magari sono di meno, però sono pur sempre l'ordine di 18-20 mila persone che lo usano, però il volume chiaramente è pensato appunto per la ricerca, quindi ciascuno ha 1 TB di spazio, può chiedere anche spazio aggiuntivo a seconda del lavoro che fa. E quindi diciamo complessivamente è un sistema molto usato, è abbastanza centrale all'interno di tutta l'organizzazione, di tutto il CERN.
È un lavoro veramente importantissimo che compi giornalmente. E ci spiegavi l'altra volta che il backup dei dati avviene anche su nastri magnetici. Perché rimangono sbalorditi quando io asserisco questa tua affermazione?
Eh sì, i nastri magnetici, appunto, sembra incredibile, ma tuttora usiamo un sacco i nastri magnetici. E perché mai? Perché in effetti quel che succede quando si comincia a raggiungere un volume di dati così grande, ci vogliono tanti dischi fissi, così tanti, ne abbiamo svariate decine di migliaia, che a un certo punto si rompono anche, e quindi la probabilità di rottura comincia a essere alta. E allora, per avere una copia sicura, già la copia su disco, una, non è mai sicura, anzi, la raccomandazione standard è che bisogna almeno fare due copie dei propri dati. Ma in più, per essere proprio sicuri, i dati, come dire, di backup, appunto, l'archivio storico di tutti i dati di fisica che il CERN ha mai preso da che esistono le tecnologie informatiche, in realtà stanno appunto su un nastro magnetico, perché è più affidabile. Perché nonostante sembrino le tecnologie degli anni vecchi passati, tuttora è una tecnologia sviluppata, più affidabile e per certi versi più veloce. Nel senso che magari il tempo che ci vuole per cercare un file in un nastro è chiaro che bisogna avvolgerlo tutto, quindi ci vuole tempo, però poi il tempo di lettura è in realtà ancora più, anche più rapido degli hard disk, dei dischi fissi. Quindi in fondo è un sistema conveniente e costa meno e consuma meno. Specialmente ormai di questi tempi dove i discorsi energetici sono così importanti anche per il CERN, consumare di meno è importante e quindi il grosso dell'archivio storico, che ormai ha superato il miliardo di gigabyte, quindi parliamo o il milione di terabyte, ormai gigabyte e terabyte tutti sanno di cosa si tratta, sta tutto sul nastro magnetico.
Queste sono affermazioni che colpiranno sicuramente i miei studenti, gli studenti che vedranno e ascolteranno questo podcast, Giuseppe. Ti volevo chiedere, qual è la differenza tra i big data così come noi appunto le intendiamo nel mondo comune, nel mondo industriale, e i dati prodotti che invece fate lì negli esperimenti di fisica delle particelle.
Benissimo. Allora, quando si parla di big data, in effetti la questione tipica è che per i grossi enti commerciali che maneggiano i dati in giro per la rete, lì si tratta piuttosto di dati, come si dice, abbastanza poco strutturati. Quindi pensiamo a tutti i post sulle piattaforme social su un certo argomento, o i trend di quel tipo, per dire, oppure tutte le foto messe, pubblicate in un tale giorno perché c'è un certo avvenimento o una cosa del genere. Quindi si tratta di tanti dati in volume, ma relativamente poco strutturati dal punto di vista proprio della struttura dell'informazione. I dati che raccogliamo qui invece in realtà hanno una struttura un po' più controllata, perché alla fine, per quanto siano tanti, stiamo sempre parlando di rappresentare in delle fotografie, in un certo senso fotografie in 3D, collisione di particelle ad alta energia. Quindi è un dominio molto specifico. Quello che fanno i rivelatori di particelle nel tunnel qui sotto, proprio qui sotto di noi, fanno scontrare queste particelle e fotografano quindi la collisione, tutte le tracce che vengono generate, e queste foto, per quanto siano foto, in realtà sono tracce e hanno una struttura. E quindi questi dati, la maggior parte dei dati che vengono osservati, sono dati in cui viene rappresentato quello che c'è in ogni singola collisione che è avvenuta all'interno di questi rivelatori. Quindi ecco, hanno una struttura intrinsecamente diversa. E anche quello che si cerca, ovviamente, i ricercatori vanno alla ricerca di fenomeni rari, tipicamente decadimenti nuovi, particelle nuove, qualcosa di nuovo che altrimenti non staremmo più a cercarlo se sapessimo già cosa cerchiamo. Questo in fondo è il cuore della ricerca, cercare le cose nuove. Mentre l'approccio da big data dei cloud, per esempio, degli enti commerciali, è più estrarre trend o informazioni da dati noti, cioè insomma le foto di un certo avvenimento, per esempio, di per sé è più una questione appunto di estrarre statistiche o profilare, come si usa dire, no, modernamente, un certo tipo di attività di un gruppo di persone.
Quindi ecco perché è tanto importante il lavoro che fate là, che fai lì. Lasciando perdere ovviamente le speculazioni di natura narrativa, c'è stato un momento critico che avete vissuto, hai vissuto in questi anni al CERN, del quale ovviamente puoi parlare?
Beh, sì, no, ce ne sono stati anche tanti in effetti. Ma direi, me ne vengono in mente due, diciamo almeno uno proprio a livello quasi, diciamo così, di carriera. Mi ricordo bene quando ancora ero un postdoc, quindi parliamo degli anni 2006-2007, eravamo al punto che ormai l'acceleratore stava per partire, quindi c'era una grande pressione perché bisognava mettere in funzione tutto il software per far funzionare tutta la catena, perché appunto la previsione è che i rivelatori sono in grado di fare queste foto, ma poi questi dati bisogna essere in grado di conservarli. E all'epoca mi occupavo esattamente di questo flusso, di come prendere questi dati e conservarli. E parlavamo di gigabyte al secondo in continuo di dati da conservare. E mi ricordo bene che in quel periodo ancora il sistema non funzionava abbastanza bene. Si bloccava, c'erano varie difficoltà proprio di scalabilità, come si dice. Quindi non arrivava effettivamente a registrare tutti i dati che bisognava registrare, che gli esperimenti si aspettavano di poter registrare. E quindi ci fu un momento quasi di crisi in cui uno dei responsabili degli esperimenti, dei grandi esperimenti di Atlas, che come CMS sono i due grossi esperimenti dell'acceleratore dell'LHC, chiamò una riunione insieme al management del mio dipartimento, del dipartimento IT, del tipo: ragazzi, qua bisogna aggiustare le cose, altrimenti non si va avanti, che facciamo? E io ero presente a quel meeting, ma noi avevamo già la soluzione di tasca perché ci stavamo lavorando, lo sapevamo che c'era questo problema. Però è stato abbastanza impressionante vedere tutta la gerarchia lì così, e in effetti poi l'effetto successivo è stato che abbiamo anche avuto più risorse disponibili per accelerare la risoluzione del problema, che fu risolto nel giro di pochi mesi, in tempo prima che l'acceleratore partisse. Quindi poi siamo stati tranquilli.
Prevenire il problema, come dico io spesso ai miei studenti.
Eh sì, decisamente bisogna prevenire il problema. E questa cosa è ricapitata anche altre volte. Cioè alla fine se vogliamo, anche quello è un po' il ruolo dell'ingegnere quando diventa ingegnere, cioè non è solo risolvere il problema di oggi, ma fare un design che sia abbastanza lungimirante da risolvere il problema di domani e di dopodomani. E il problema di dopodomani, gli esperimenti non te lo dicono mica. Poi magari ti dicono all'ultimo minuto, sapete che c'è? Adesso prendiamo il doppio di dati, anzi 10 volte i dati che prendevamo ieri, perché vogliamo fare questo e quest'altro. E uno deve essere pronto. Non è che uno gli può dire, ah, ma voi non avete pagato, non avete fatto, cioè non è un contratto dove a un certo punto possiamo dire loro, no, non si può fare. Si deve fare, punto. Questa è ricerca fondamentale. Quindi si fa, non si discute.
Bel messaggio questo per i nostri ragazzi. Giuseppe, poco fa tu anticipavi una cosa che io ti volevo chiedere, che fra l'altro ho notato in quei giorni meravigliosi che ero al CERN a Ginevra. Lì hai a che fare sempre con gente che fa ricerca da tutto il mondo. C'è una lezione importante che hai imparato appunto sulla collaborazione scientifica?
Ah beh, questo direi di sì, veramente lì si vede come la passione per la scienza diventa un pacificatore universale. Questo è veramente fare scienza e portare avanti la pace con la scienza. È quotidiano vedere alla mensa del CERN ragazzi di tutte le nazionalità, inclusi, lo dico apposta, israeliani, palestinesi, iraniani, turchi, siriani. Tutti quelli che volete, poi la maggior parte sono europei e anzi ultimamente in realtà ci sono anche molti indiani, brasiliani, perché il CERN si sta espandendo, ci sono vari stati membri o associati membri fuori dall'Europa. Il CERN è nato come organizzazione europea, ma ormai si è espanso come organizzazione di fatto mondiale. Più ci sono un sacco di collaboratori anche americani, nordamericani, eccetera. Però ecco, alla fine, quando si lavora insieme, le nazionalità scompaiono, cioè si lavora per un fine comune che è scientifico e si vede la passione della gente per questo fine comune. E quindi è veramente Science for Peace, che è uno dei motti del CERN, è proprio vero, cioè si vede quotidianamente, si vede al ristorante. Mi verrebbe da dire, come una battuta, un caso in cui si vedono le nazionalità, però in modo divertente, sapete quando è? Per i campionati del mondo di calcio. Perché lì si mette il mega schermo. Tutti vedono le partite e c'è sempre qualcuno che fa festa, perché c'è sempre qualcuno che ha vinto. E possibilmente gli altri fanno festa insieme, perché si fa tutti festa insieme comunque.
Ecco, quello è lo sport che più piace a me, quando possiamo tutti condividere la gioia e esaltarci per la vittoria di una squadra o di un'altra. Questi sono sicuramente bei momenti che rappresentano proprio bene lo spirito del CERN, Giuseppe. Un'altra cosa che ti volevo chiedere è che appunto sono rimasto colpito nella mia visita al CERN. Perché è così importante che gli insegnanti visitino il CERN?
Ma lì direi per vedere, intanto vedere, come dire, in prima persona come si lavora, come è fatto un ambiente di collaborazione scientifica, diciamo, di massimo livello. E speriamo, facendo io stesso da guida, cerco di passare questo messaggio tutte le volte che vengono gruppi in visita o anche insegnanti
Passa, passa, te
da...
l'assicuro che passa, Giuseppe.
Questo, sono contento che questo passi, perché alla fine, insomma, anche passare questa passione che abbiamo, questo coinvolgimento che abbiamo, con tutto quel che viene dietro, anche con tutta come dire, la competitività che c'è, che a certe volte diventa anche esagerata. Certo, per forza, pur sempre un ambiente in cui tutti competono con tutti, e la filosofia dell'homo homini lupus purtroppo vale anche qui, non è che, insomma, non illudiamoci. Però, nonostante questo, quantomeno nella competitività, nel senso, c'è una parte buona, nel senso positivo, di andare a cercare effettivamente il meglio dal punto di vista appunto scientifico, e questo, insomma, poterlo vedere e toccare con mano, penso che sia interessante per le scuole, perché insomma è un modo per anche orientare la professione e per dire, guardate che alla fine qualunque mestiere scegliete di fare, questo dovrebbe essere il modo di lavorare per tutti, in tutti i domini. Chiaramente qui parliamo dei domini scientifici, evidentemente, perché ingegneristici, tecnologici.
Assolutamente, ma non solo, perché dà uno stimolo anche a coloro che non fanno, ecco, un orientamento di
Non
natura
esiste veramente un
scientifica.
percorso Infatti.
Non necessariamente, perché anche all'interno del vostro staff suppongo che ci siano giuristi da un punto di vista legale, eccetera. Quindi.
Sì. Sì, quindi è un messaggio abbastanza generale che vale per tutti.
Esatto, di fare bene il proprio lavoro di ricerca e anche quindi di insegnante, di docente. Giuseppe, ci puoi, visto che fate così tanta ricerca, spoilerare, siete precursori in questo, delle tecnologie che secondo te potrebbero emergere nel prossimo futuro?
Ma allora, qui posso parlare sull'ambito informatico, perché in fondo è un po' il mio mestiere. Quindi cos'è che succede, cosa che stiamo guardando? E direi che qui, la cosa che mi viene in mente è quello che si chiama quantum computing, quindi questi cosiddetti computer quantistici. Al momento c'è molta, molta aspettativa e poca sostanza, diciamo la verità. Non c'è quasi niente che funzioni veramente. Però ci sono grossissimi investimenti, ci stiamo lavorando anche noi, e c'è da aspettarsi che nel giro di relativamente poco, questione di alcuni anni, e nessuno sa dire quanti anni, però non è certo questione di chissà quanti decenni, avremo qualcosa di abbastanza rivoluzionario, nel senso di avere possibilità di calcolo molto più accelerato. Ora, non aspettiamoci neanche di avere il quantum computer a casa propria come se fosse un laptop, un portatile da portare in giro o robe così. Saranno sempre sistemi riservati ai grandi centri di calcolo, ma ciò non toglie che poi siano utilizzabili poi da tutti.
Concordo, insieme fra l'altro ai meccanismi di intelligenza artificiale, come dibattevamo quando ci siamo incontrati, che voi usate ormai da tantissimo.
Quelli sono abbastanza standard.
Però purtroppo io ti terrei qua sequestrato, eccetera, ma non è possibile. Ti farei un'altra domanda. Facciamo un rewind, ritorniamo indietro. Cosa diresti al giovane Giuseppe ventenne, adesso?
Direi a me stesso a 20 anni, cura l'inglese più di quanto non l'avessi curato all'epoca, perché alla fine le lingue ti aprono le porte. Questo è un messaggio veramente per tutti gli studenti. Qui ho imparato anche il francese, ma insomma, a parte il francese, già l'inglese è la lingua del futuro, c'è poco da fare. Ormai è la lingua adottata da tutti. Se uno vuole lavorare in un ambito di collaborazione internazionale, l'inglese è il pane quotidiano. D'altra parte, non c'è disciplina dove non ci sia qualche collaborazione internazionale, oggi come oggi. Siamo ormai talmente connessi che, almeno a livello europeo, l'Italia non è più mica da sola, fa parte dell'Unione Europea, e l'Unione Europea non è più da sola, perché la geopolitica internazionale è tale per cui è indispensabile poter interagire con qualunque altra parte, appunto, comunicare a un buon livello con qualunque altra parte del mondo. Quindi, massima eccellenza, perché alla fine quel che conta è la propria competenza, e buona competenza nella lingua, nel poter interagire con gli altri.
Concordo con te, infatti i nostri studenti, a parte ovviamente i corsi di inglese normali, facciamo tantissime escursioni all'estero, eccetera, di natura formativa e non solo. C'è un messaggio che vorresti dire ai nostri studenti, alle nostre studentesse che ascolteranno questo podcast?
Ma direi, provate a cercare comunque quello che vi piace fare di più, perché alla fine è dove uno riesce meglio. Mi ricordo, da studente, comunque preferivo certe materie piuttosto che altre, e lì riuscivo molto in maniera molto più efficace. Quindi è bene identificare quello che uno vuol fare, dopodiché uno dovrebbe cercare la propria strada scientifica, accademica o nell'industria, seguendo questa ispirazione, perché in fondo lì è dove uno poi si trova meglio. D'altra parte, non accontentatevi mai, non ci si può accontentare del voto. A me, ora, oggi, io guardo i curriculum e non li guardo mai i voti. Io quello che guardo è la vera competenza. Le cose vanno imparate, vanno assorbite per se stessi e per il proprio futuro, non perché c'è l'interrogazione a scuola o l'esame all'università. Perché purtroppo quello uno lo può anche passare in un modo o nell'altro, ma in realtà quel che conta alla fin fine resta la propria competenza, perché è quella che uno poi si gioca sul mondo del lavoro.
Concordo, anche stavolta ovviamente. Giuseppe, io ti ringrazio veramente tantissimo. Inoltre i miei saluti, i miei ringraziamenti a tutto lo staff del CERN. Siamo stati benissimo e spero tanto che un giorno vi potremo vedere anche al Fermi a Roma. Intanto, grazie veramente di cuore.
Grazie a voi e a presto.
A presto.